mi sento così piccola davanti a un evento così importante come questo 80° che si commemora oggi, l'anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima. Oggi naturalmente ne stanno parlando tutti i media di tutto il mondo, ne ha parlato la nostra radio, la città giapponese oggi il mattino per loro è stato nella nostra notte, no? Ha ricevuto le commemorazioni di questo attacco. In un istante almeno 70.000 morti e poi, come le cronache e i libri di storia ci hanno insegnato, tantissimi morti negli anni successivi a causa per esempio dei tumori sviluppati dopo l'esposizione alle radiazioni. Abbiamo previsto per voi, l'ha fatto Maria Pia Belloni nella nostra redazione quest'oggi con un contributo veramente toccante, però vi propongo due cose che io stessa non sapevo, Nicola, perché c'è sempre da imparare, no? Io, come tutti, mi sono approcciata a questo tema con i documentari, con i libri di scuola, eccetera, eccetera. Però, per esempio, io non sono mai stata in Giappone, non sono mai stata a Hiroshima, non sapevo che se si cammina per quello che possiamo chiamare il centro cittadino, c'è cioè questo Peace Memorial Park, è un parco che fa da memoriale. Sono 12.000 metri quadrati. Oggi il Post, il giornale online, ricorda che ci sono oltre 30 statue e installazioni in ricordo di questa bomba. E per esempio, una particolarità, c'è questa torre dell'orologio, rintocca ogni giorno alle 8.15, è dedicata alle vittime coreane. Quindi questo è un ricordo di una comunità che non è neanche quella giapponese ed è presente da, vabbè, meno di 80 anni, perché non è dal 64, ma comunque tutti i giorni, costantemente. E poi un'altra cosa che non sapevo, l'esistenza di questa fiamma della pace, che venne accesa il 1 agosto del 64, l'intenzione era spegnere questa fiamma solo quando nel mondo non ci saranno più armi atomiche. E naturalmente l'articolo del Post dice uno scenario che oggi sembra molto lontano. L'articolo in particolare di oggi si chiama A Hiroshima è sempre il 6 agosto del 1945. Sì, questi due fatti fanno capire un tempo sospeso che non si è mai fermato. Allo stesso tempo concordo, già solo 2 anni fa ci saremmo trovati a fare riflessioni molto diverse su questi 80 anni da questo evento incredibile.
Sì, come penso che il 9 agosto sia sempre una data ricordata a Nagasaki, perché è vero che noi celebriamo, anzi commemoriamo, ahimè, il disastro di Hiroshima, o Hiroshima, sempre un po' problematica la pronuncia.
Io penso che loro dicano Hiroshima. Però non sono, anzi se per caso lo sapete voi, lo 076-321-1113, io so che di solito accentano un po' tutto rispetto a noi.
Resta il fatto che la scritta comunque è quella, l'immagine è quella, quindi il 6 agosto per Hiroshima e il 9 agosto per Nagasaki. E verrebbe da dire che non solo fanno tremare le immagini, i ricordi della prima esplosione, quella con la bomba lanciata dal famoso B-27 Enola Gay, ma fanno ovviamente tremare anche le immagini. Anzi, forse per certi versi è persino peggio quello che è successo a Nagasaki, perché dopo la distruzione di Hiroshima immaginare che si poteva ancora fare qualcosa di talmente distruttivo su un'altra città neanche 3 giorni dopo fa veramente riflettere. Oggi a 80 anni di distanza ricordiamo sempre con questi rintocchi di campana, che è molto evocativo proprio anche poi della cultura giapponese, che è una cultura molto, diciamo, pudica in queste cose, no? Non ci sono mai esternazioni troppo appariscenti, eppure sono immagini che fanno venire i brividi, questi rintocchi di campana, questi omaggi che vengono resi alle vittime. E oggi, perché è un 80°, ci sono più di 140 delegazioni che partecipano a questa terribile commemorazione. E mi chiedo però, questo me lo chiedo io, ma lo chiedo anche a chi ci ascolta, se servono ancora queste commemorazioni oggi, pensando a tutto quello che sta succedendo intorno a noi e pensando al fatto che, nonostante le bombe atomiche sganciate sul Giappone, nonostante i tentativi di ridurre gli arsenali nucleari, oggi ci troviamo di nuovo con una escalation nucleare a livello mondiale e si parla comunque della possibilità che qualche superpotenza, tanto per non fare nomi, pensiamo per esempio alla Russia, possano addirittura utilizzare degli ordigni nucleari oggi anche in conflitti locali. Ecco, mi chiedo davvero cosa abbiamo imparato da questa storia. E forse anche riascoltare le testimonianze di chi è stato, diciamo, testimone oculare, e forse oggi rivedere quelle immagini per chi si è recato su quei luoghi devastati. Tu citavi questo orologio, cioè questo memoriale, che se non ricordo male è uno dei pochi edifici rimasto in piedi, diciamo, attorno all'epicentro della bomba di Hiroshima. Credo che fosse la sede della Camera di Commercio, che è rimasta un'immagine iconica, perché in tutti i libri di storia si vede questo edificio sventrato con questa cupola, e si dice quello è lì a memoria futura. E chi ha visto quei luoghi, quelle immagini, che ancora anche recentemente delle riprese video fatte dall'alto, no? Delle condizioni della città completamente rasa al suolo, qualcuno le ha paragonate anche
alle recenti di Gaza,
ecco,
stai dicendo?
Noi non lo faremo, perché poi magari si mettono insieme cose.
C'è stato questo accostamento in questi giorni, sì.
Ma ogni volta che si vede un territorio devastato dalle bombe, ci si chiede a cosa è servito tutto questo, se non a creare distruzione. Questi 80 anni, non perché è un anniversario pieno, ma davvero cadono in un momento in cui farsi queste domande ha più che mai senso, ecco, e magari anche ascoltare la testimonianza di qualcuno che quelle devastazioni le ha viste con i propri occhi.
Allora, tra poco vi proponiamo qualche frammento di un documento. Intanto sai che sono già arrivate un po' di risposte che dicono, ti rispondono, Nicola, le commemorazioni non sono, qualcuno dice, non sono più necessarie perché non hanno cambiato nulla. Pensiamo anche al 27 di gennaio, dove commemoriamo altro. E qualcun altro subito risponde, certo, le commemorazioni, il ricordo servono adesso e sempre di più. Allora, abbiamo un grande, grande classico, torniamo al 1992, e poi, come detto, vi facciamo sentire una persona che Hiroshima, post bomba atomica, l'ha vista coi suoi occhi. È un po' un viaggio, quello di Tra le righe di oggi. Avete appena sentito queste note di Guantanamera che ci hanno fatto sognare i Caraibi, probabilmente, e invece noi stiamo commemorando, come tutto il mondo oggi, gli 80 anni della tragica bomba sganciata su Hiroshima. Vi avevo promesso un contributo, noi sentiremo dei pezzetti di un lavoro più lungo che ha fatto, ha raccolto tempo fa la nostra collega Maria Pia Belloni, e poi vi racconto anche come fare a sentire la versione integrale. Come dicevamo prima con Nicola, 6 e 9 agosto 1945, due date che sono entrate brutalmente e per sempre nei libri di storia, date che hanno condizionato la vita dei sopravvissuti, come quella di Ida Bertolini Nussbaum, che è sopravvissuta alle radiazioni della bomba sganciata su Nagasaki il 9 agosto. Lei è una testimone che proprio qualche anno fa Maria Pia Belloni ha incontrato.
Io non avevo paura del bruciare, ma volevo vivere, volevo ancora vedere il perché che tutto questo succedeva, e per fortuna ci sono ancora oggi.
Un oggi che racchiude oltre 90 anni di vita vissuta con due obiettivi principali: conoscere e aiutare. Questa è la storia di Ida, nata a Sciaffusa.
Ida Bertolini è ancora viva e oggi, ancora oggi, paga pegno per la bomba su Nagasaki, questo in termini di interventi chirurgici. Lei che arrivò sul luogo dell'esplosione per soccorrere i sopravvissuti.
E siamo, dopo giorni e giorni, siamo stati avvicinati da piccole navi di guerra con su gente che non voleva fare la guerra. Era dopo la bomba delle bombe atomiche.
In pochi secondi, il 30% di Nagasaki viene raso al suolo. Più di 40.000 persone vengono vaporizzate.
Pochi sono rimasti testimoni di quel disastro. Ida è una di quelli e, come tutti gli altri, non smette di raccontare e di chiedersi come sia stato possibile. Ida, nata nella Svizzera tedesca, ha un legame antico col Canton Ticino e si esprime un po' in italiano e un po' in dialetto.
Leva come un camp che appena tiro via i patati. Ogni tanto vedevi il fuoco, anche cominciava a bruciare i cadaveri. Ti vedevi in bordo neanche la cendra. No, che la bomba lì Mia dic che va quei cos, mia lei, mia roba, che va una specie da terra, ma...
Dall'esplosione, o se aveva bruciato via, sia gli orecchi tanti, il naso, metà della faccia, lì o che va niente, no, neanche più una pianta con sui fogli, niente, le va tutto disintegrato, neanche un insetto.
Se siete interessati alla storia di Ida, noi ve la consigliamo. Lei ha preso molte navi, ha incontrato la bomba atomica. Potete riascoltare questo documentario di Maria Pia Belloni, lo trovate sul podcast Laser di Rete 2. Come dico sempre in questi casi, se avete difficoltà a trovarlo, voi ci mandate un messaggio allo 076 321 1113, noi ve lo giriamo molto volentieri, bastano veramente pochi click. Una storia, quella di Ida Bertolini Nussbaum, che ha vissuto Nagasaki, assolutamente da ascoltare e conservare. Nicola, ancora due parole. Uno, per dire che sul nostro sito rsi.ch c'è tanto spazio dedicato a questo anniversario così commovente, toccante, tragico, indescrivibile. Dai.
Anche immagini dure, lo segnaliamo, perché ci sono alcuni reperti, diciamo, documentaristici dove si vedono appunto gli effetti che le radiazioni nucleari ebbero sui sopravvissuti. E a questo proposito suggerisco di leggere la definizione di Hibakusha, che è il termine che i giapponesi usano per coloro che non si suicidarono nonostante avessero tutte le ragioni per farlo, che hanno salvato la dignità umana in mezzo alle più orrende condizioni mai sofferte dall'umanità. Queste sono parole di uno dei cosiddetti sopravvissuti alla bomba atomica, adesso non è specificata, che tra l'altro vinse il premio Nobel giapponese della letteratura. Allora sì, no, questa è una citazione di un premio Nobel, però insomma riassume lo spirito di questi sopravvissuti. E l'altra voce che suggerisco di andare a leggere, perché quando si parla dei bombardamenti, soprattutto di Hiroshima, si pensa soprattutto al comandante del famoso B-29, Enola Gay. Avete sentito le polemiche?
Che adesso non si può più chiamare così.
Che adesso non si può neanche più chiamare così, vabbè, ma questa è un'altra non storia. E, che si chiamava Tibbets, e che appunto comandava questo B-29, gli aveva dato il nome di sua madre, credo da nubile, se non ricordo male, Tibbets. E però c'è un altro personaggio attorno alle vicende anche del dopo bomba atomica, che è Claude Etterly, che era il responsabile, per così dire, di tutta la missione aviatoria che doveva poi identificare anche gli obiettivi da colpire, e che dopo si rese conto solo dopo di che cosa avevano fatto queste due bombe. E il fatto che ci sia stata una percezione anche da parte dei militari americani di ciò che avevano fatto, perché per loro era in gran parte una missione normale, cioè sapevano che dovevano portare delle bombe particolarmente pesanti, no? Little Boy e Fat Man, ma non erano consapevoli esattamente di che cosa rappresentavano queste bombe. Lo percepirono quando videro
la
il fungo e quando
sì.
videro gli effetti, diciamo, dell'esplosione, ma si resero conto davvero dei risultati devastanti quando cominciarono a vedere anche le immagini della distruzione e soprattutto degli effetti sui sopravvissuti. E le stesse vittime di questi bombardamenti non si resero conto, non capirono che cosa stava succedendo, videro questa luce improvvisa nel cielo, ma credettero che si trattasse o di un qualche fenomeno straordinario oppure che fosse un, diciamo così, normale bombardamento. E non dimentichiamo che il Giappone era stato colpito e sarebbe stato colpito ancora da centinaia di bombe, perché si voleva comunque portare il Giappone alla resa. Poi c'è la questione della resa incondizionata che il Giappone non voleva accettare, quindi questo giustificherebbe il fatto di aver lanciato le bombe, ma questo lo discutono gli storici. Ma a livello di percezione, forse nessuno si rese davvero conto di che cosa rappresentava questo cataclisma nucleare, perché lo percepirono appunto immediatamente vedendo gli effetti devastanti, ma se ne resero conto dopo, quando cominciarono gli effetti delle radiazioni, e poi se lo sono portati avanti per decenni.